Ci prepariamo a iniziare l'incontro di questa sera, le parole della fede, questa sera la parola è felicità. Facciamo un istante di silenzio e poi sul foglietto dei canti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme. Di te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti. Tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama, tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. Parlaci, Signore, come sai, sei presente nel mistero in mezzo a noi. Chiamaci col nome che vorrai, e sia fatto il tuo disegno su di noi. Tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama, tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme. Di te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti. Tu l'amore che dà vita, tu sorriso che ci allieta, tu la forza che raduna i nostri giorni. Guidaci, Signore, dove sei, da chi soffre, chi è più piccolo di noi. Strumenti di quel regno che tu fai, di quel regno che ora vive in mezzo a noi. Tu l'amore che dà vita, tu sorriso che ci allieta, forza che raduna i nostri giorni. Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme. Di te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti. Tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama, tu la vita che dà vita ai nostri sogni. Come sempre preghiamo insieme con le parole di John Henry Newman: guidami luce gentile, perché questa luce illumini le parole che ascoltiamo e ci aiuti a raggiungere la parola di questa sera, che è la felicità. Insieme, guidami tu, luce gentile, attraverso il buio che mi circonda. Sii tu a condurmi. La notte è oscura e sono lontano da casa. Sii tu a condurmi. Sostieni i miei piedi vacillanti. Io non chiedo di vedere ciò che mi attende all'orizzonte. Un passo solo mi sarà sufficiente. Non mi sono mai sentito come mi sento ora. Ne ho pregato che fossi tu a condurmi. Amavo scegliere e sfruttare il mio cammino, ma ora sii tu a condurmi. Amavo un giorno abbagliante e, malgrado la paura, il mio cuore era schiavo dell'orgoglio. Non ricordare gli anni ormai passati. Così a lungo la tua forza mi ha benedetto, e certo mi condurrà ancora, landa dopo landa, palude dopo palude, oltre rupi e torrenti, finché la notte scemerà, e con l'apparire del mattino rivedrò il sorriso di quei volti d'angeli che da tanto tempo amo e per poco avevo perduto. Guidami, guidami, luce gentile. Ancora questa preghiera che ormai ci accompagna in questi incontri, a voci scoperte, noi rispondiamo con la seconda parte.
Vieni di noi.
e dunque vieni sempre, Signore. E dunque vieni sempre, Signore. E dunque vieni sempre, Signore.
Vieni, Figlio della pace, noi ignoriamo cosa sia la pace.
E dunque vieni sempre, Signore. E dunque vieni sempre, Signore. E dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a cercarci, noi siamo sempre più perduti.
E dunque vieni sempre, Signore. Se prima non lo è con te, Signore, insieme noi siamo tutti lontani, smarriti, né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo. Vieni sempre, Signore. Stasera alla chitarra ci accompagneranno Simone e Arianna e adesso lasciamo la parola a Padre Simone, la felicità.
Il paradiso perduto, ovvero come ricostruire la felicità. Tema di questa sera è appunto la felicità e vedremo proprio accenni come viene trattata all'interno della Sacra Scrittura questo tema. E innanzitutto vale la pena ricordare che la felicità nella Sacra Scrittura viene tradotta con la gioia, con la shalom, la pace. E anche negli insegnamenti rabbinici la felicità viene interpretata come l'arte di saper vivere, quell'arte di riscoprire la comunione perduta che avevamo nel paradiso terrestre, l'arte di vivere e di trasmettere quasi in maniera osmotica tutto ciò che noi abbiamo, l'arte di poter rivedere, riscoprire, vivere senza dover sempre scusarci, senza doverci nascondere da Dio come faceva Adamo nel paradiso terrestre, ma in tutta la scrittura, dall'Antico Testamento, dal libro della Genesi all'Apocalisse, dove abbiamo all'interno dell'Apocalisse la promessa della gioia, appunto, che qua nella Sacra Scrittura gioia, felicità, pace sono tutti sinonimi, gioia senza ombre, un fiume pieno di letizia che percorre appunto tutta la Bibbia. Nell'Antico Testamento, in modo particolare nella Genesi, racconto del paradiso perduto, ci ricorda ad esempio come all'interno della coppia Adamo, nella creazione, no? dell'uomo e della donna, Adamo si addormenta perché nonostante tutta la bellezza, nonostante tutto il creato sia sotto di lui, sia sotto il suo dominio, non gli basta. E allora fa scendere Dio quel torpore, si addormenta. No? Nel senso, non ha senso se non ha qualcosa con cui... Non ha senso godere del paradiso terrestre se non c'è qualcuno con cui condividerlo. E allora poi questo dirà, poi Adamo, questo è ossa delle mie ossa. Allora la bellezza di poter riscoprire negli occhi dell'altro la condivisione. La gioia, appunto, la felicità passa attraverso la condivisione. Questo è quello che ci insegna in modo particolare questo pezzetto. Se non ho qualcuno con cui condividere la gioia, cosa me ne faccio? Se non ho con qualcuno con cui poter brillare, che questa gioia possa brillare negli occhi, non riesco poi più a dare senso alla felicità stessa, a dare senso alla gioia. Passando poi anche in tutti... anche all'interno del Vangelo, la buona notizia, no? La buona notizia, il Vangelo appunto è buona notizia, ti porta una buona notizia. Qual è? Anche qua, la gioia passa attraverso, non l'albero del bene e del male, ricollegandoci alla Genesi, ma l'albero che sta in mezzo al giardino, no? L'albero della croce. All'interno del Vangelo di Luca troviamo questa frase rivolta al discepolo, colui che segue Cristo: rinnega te stesso, prendi la tua croce e segui. Anche qua, rinnegare se stessi viene preso dal linguaggio del diritto e non vuol dire rinuncia a te stesso, ma smetti di difenderti in continuazione, smettiti di nasconderti da Dio. Ecco, all'interno della Sacra Scrittura spesso ritorna questo tema, il tema di Adamo, che una volta che pretende di sapere cosa è giusto e sbagliato, si accorge della sua nudità e si nasconde da Dio. Smetti, Adamo, smetti, uomo, di difenderti in continuazione, di giustificare sempre ogni tua azione, ma accetta come sei, prendi la tua croce e seguimi. Ecco, questo riecche il Vangelo, viene, riprendi all'interno di tutto il Vangelo, riecheggia questa grande ansia dell'uomo di doversi sempre nascondere da Dio. Il Vangelo di Luca, in modo particolare, è tutto, oltre a essere un viaggio verso Gerusalemme, e anche qui quindi ripercorre la vita, l'arte di saper vivere bene, è anche un viaggio della gioia. Ci sono tutti i Vangeli, tutto il Vangelo della Natività, cioè l'angelo che saluta Maria: rallegrati, tu sei pieno di grazia, rallegrati, sii felice, sii felice. Ma lo stesso Magnificat è un inno alla gioia di Maria. Lo stesso annuncio che danno gli angeli ai pastori: vi annuncio una grande gioia. Ecco, è tutto il Vangelo di Luca, in modo particolare, è un inno alla gioia, no? Che qua dovremmo imparare a non soltanto a riscoprire la bellezza, che sicuramente è fondamentale, ma anche un'altra colonna della nostra vita, è quella di avere la gioia sul volto, la pace, smettere continuamente di difendersi. E anche all'interno dei Vangeli, nell'ultima cena, sempre all'interno di Giovanni, il tema principale, non tanto il tema principale del Vangelo, ma quello che Gesù dice nell'ultima cena: la mia gioia sia con voi e la vostra gioia sia piena. Felicità è un invito a essere felici, un diritto a essere felici, ma anche un dovere a essere felici, perché dobbiamo smettere anche qua la stessa Sacra Scrittura ci invita a purificarci dai sensi di colpa, perché un cristiano non ha senso che vive i sensi di colpa, li ha già assunti in sé Gesù, li ha già assunti e li ha già cancellati. Il cristiano può avere il senso del peccato, ma sa che è stato cancellato all'interno della confessione da Cristo. Anche qua, tutta la Sacra Scrittura poi si riversa nella liturgia, si riversa nel messale. Il messale, chi avesse poi voglia di andare a leggerselo, a volte siamo abituati ad ascoltarlo e non ce ne accorgiamo, ma è pieno, anzi è tutta Sacra Scrittura il messale. E arriva proprio a invita il discepolo a vivere nella pace. E c'è anche tutto un esercizio, c'è anche tutto un passaggio all'interno del stesso rito della messa, dove il discepolo diventa apostolo. Dopo la frazione del pane, dopo la consacrazione, scusate, non, all'interno della liturgia, proprio della messa, non si usa più la parola discepoli, ma c'è la parola apostolo, proprio perché siamo inviati, proprio perché c'è Cristo, c'è il pane, non è più pane, è corpo di Cristo, e il vino non è più vino, è sangue di Cristo, e quindi all'interno stesso della liturgia, del rito della messa, non si usa più questa parola discepolo, ma si usa apostolo. Fateci caso domani che andate a messa, dopo il mistero della fede, le parole che dirà il prete, il sacerdote, userà la parola apostolo, inviato, colui che viene inviato. Perché? Perché ha la gioia dentro. Come i discepoli di Emmaus, non ci ardeva forse in noi il cuore, ma quando si accorgono realmente della consapevolezza che riescono a condividere con l'altro discepolo di quello che si ardevano il cuore? Allo spezzare del pane. Anche qua È un punto di arrivo oggi la messa, la consapevolezza che quel pane spezzato e corpo di Cristo è il punto di arrivo del discepolo che ha smesso di difendersi, che ha imparato a lasciarsi amare e che vede in un pane spezzato il corpo e il sangue di Cristo. Ecco. E c'è un invito che ci fa la Sacra Scrittura rispetto alla felicità, è quello di lasciarsi amare. Lasciarsi amare fino in fondo così come si è. L'invito del Vangelo di Luca, rinnega te stesso, smetti di difenderti in continuazione. L'invito della Genesi, di un Dio che cerca l'uomo, ma l'uomo si va a nascondere dietro una foglia di fico. Non nascondiamoci. L'invito della Sacra Scrittura è quello di smettere di nascondersi, di non avere paura. Dio ci ama così come siamo, con i nostri limiti, con i nostri difetti. E imparare lasciando, se impariamo ad amarci e se impariamo a lasciarci amare da Dio, allora poi potremo godere della felicità della messa, perché un pane spezzato lì c'è Cristo. E riusciremo anche a condividere come i due discepoli di Emmaus questo ardore, questa felicità. Condividere la felicità è l'obiettivo finale, ma non è così semplice, perché spesso veramente tra me e mio fratello c'è di mezzo un fiume in piena e non riesco a trasmettere la buona notizia, anche se ce l'ho. È inutile avere la verità in tasca se poi non riesco a condividerla, se non riesco a passarla. E allora il pane spezzato ci illumina gli occhi perché riusciamo a condividere e lasciarsi amare.
Simone ci presenta
il brano che presento è il libro scritto di Sor, opera 25 numero 22. Fernando Sor è un compositore classico del 1700 e la sua formazione organistica ha influenzato in modo polifonico le sue composizioni.
Io dovrei parlarvi delle cose fisiche e psichiche e antropologiche. Ci sono tanti modi oggi di dire la felicità, il wellness, il fitness, che hanno un'assonanza con la parola happiness, e quindi mi sento molto inglese e quindi pienamente anglosassone, perché la felicità sta sempre in America. E noi lo sappiamo perché ce l'hanno insegnato un po' gli stili moderni, in realtà è una ricerca molto antica. C'è un film recente che avrete magari anche visto, noi l'abbiamo visto un paio d'anni fa, in una forma un po' di riflessione, Into the Wild, un ragazzo che è veramente una storia vera, cerca se stesso, ma non sa neanche bene che cosa cerca, un ragazzo super dotato di intelligenza, di capacità, di attitudini dal punto di vista anche proiettivo sulla sua vita, molla tutto, fa perdere le sue tracce e va a cercare la felicità. Troveranno il suo corpo, tanto per essere tragici, in quella roulotte che era diventata il suo rifugio in Alaska, con una semplice scritta happiness if shared, cioè, come ha detto prima Simone, dal paradiso terrestre la felicità ha senso come parola se è condivisa. Felicità se c'è condivisione. Ecco, lascio un attimo in sospeso questa parabola della felicità, del wellness moderno, contemporaneo, perché è una ricerca che ha delle radici antichissime quanto l'uomo. Non per niente, appunto, noi abbiamo nostalgia di un paradiso terrestre. Anche se non tutti credono nella Bibbia e questo è sempre avvenuto, o in altre forme di rivelazioni, però questa nostalgia ha delle dimensioni trascendentali e quindi trascendenti, cioè c'è qualcosa che va al di là della nostra sola ricerca fisica. Però noi non siamo così capaci di esplorare il cielo, da dove proveniamo. Se siamo stati proiettati sulla terra dal paradiso terrestre, siamo un po' precipitati, questo Paradise Lost ci ha fatto cadere come angeli decaduti da un'altezza irraggiungibile. Così i primi filosofi hanno dipinto, proprio il caso di dirlo, il cielo come una volta irraggiungibile. Al più, e guardate caso, le stelle sono i buchi da cui traspare la luce di quel cielo, come una coperta tarlata da cui si intravede qualche fascio di luce. Ecco, è bella questa immagine perché la parola desiderio, l'abbiamo detto il primo incontro, che ci ha aperto poi alla storia dei bisogni, alla storia dei desideri in senso compiuto, nasce proprio da questa nostalgia di quella luce, di quelle stelle, di quei buchi nel telo che è il firmamento irraggiungibile. Però allora la felicità è irraggiungibile, l'uomo non si è mai arreso, ha cercato anche una dimensione, il contrario di trascendente, di andare verso il cielo, una condizione immanente, qualcosa che sta anche dentro di noi. Beh, io conosco molte persone che veramente hanno preso l'abitudine di essere palestrati, anche io, vedete, ho questo fisico straordinario, imbottigliato completamente, scherzo, no? Perché fa ridere, no? Pensare che un prete vestito di nero vi parla della felicità durante i giorni di carnevale. E comunque questa cosa veramente anomala è la dimensione anche di una ricerca, anche forse da parte nostra. Anche in questa chiave, con un vestito nero, non si rimanda solo al cielo. Forse anche le ricerche religiose, le ricerche, se volete, ascetiche, sono delle ricerche in qualche modo di felicità. C'è stato un percorso della filosofia in questo senso, di non guardare più solo al cielo, ma di guardare anche sulla terra, che cosa si può raggiungere di felicità concreta. E al di là di quei tratti che sono stati citati prima, di avere fiducia nelle proprie capacità davanti a Dio, perché Dio ci ama, ci ha creato, una filosofia laica, potremmo dire quasi atea, si è sviluppata da subito, fino ad arrivare, taglio corto su tanti passaggi, a quel grande filosofo dell'antichità che era Epicuro, il quale raccoglie tutte quelle dottrine cosiddette eudaimonistiche. Parola bruttissima, eudaimonistiche sono tutte le filosofie che hanno come obiettivo la felicità. La parola eudaimonistica, che non si usa più, grazie a Dio, perché è terribile, è una parola che vuol dire in fondo la ricerca del demone. Del demone nel senso del genio, della pienezza delle capacità umane. Però la parola anche, la radice anche, il prefisso eu, ci introduce a quello che è il concetto di, adesso non mi viene la parola, come si dice, quando uno è alla ricerca del, beh, mi verrà, del benessere in senso pieno, edonismo, non mi veniva la parola, eudaimonistiche ha lo stesso prefisso della parola moderna che invece usiamo, che è edonismo. Letteralmente l'edonismo è la regola per trovare il piacere, eudaimonos, cioè la norma dentro di noi per regolare il piacere. Allora Epicuro analizza questa ricerca del piacere e va per strati, un po' interessante questo, perché c'è il piacere fisico, peraltro lui fa delle classificazioni, ci sono i piaceri necessari e naturali, quelli vanno bene, dice Epicuro, ci sono i piaceri naturali ma non necessari, esagerare un po' nelle cose, li avete lì, ci sono i piaceri non naturali e non necessari, montarsi la testa, diventare un prepotente, un ricercatore del successo, della fama, della gloria, non è consigliabile. Dice Epicuro, se tu cerchi il piacere in un troppo, ti ricade addosso tutto quanto. Questa è una cultura laica, però con una sua sapienza, una sua furbizia, no? Questa forma di edonismo raccomanda di stare con i piedi per terra in tutti i sensi. Il piacere diventa una unione tra il benessere e una ricerca dell'anima in senso pieno. Qua dice il benessere è l'allontanamento del dolore. È interessante anche questa cosa. Cosa serve cercare tanto piacere se poi la vita è piena di dolori? Allora Epicuro l'ultima parte della sua filosofia lascia stare i piaceri e si occupa di più dell'allontanare il dolore. Magari invecchiava, poveretto, aveva più interesse, adesso la povera Pina che si è sfasciata il ginocchio stasera si occupa di allontanare il dolore dal ginocchio. Però io vorrei che tutti noi pensassimo veramente che idea ho della felicità, in senso anche umano. Allora arriviamo al cristianesimo, che come sempre raccoglie anche questo, un cammino, dei contributi da tutte queste realtà umane, perché Dio si è fatto uomo, quindi non ha tradito queste aspettative, però le ha poste anche su un piano completamente diverso, perché per arrivare alla felicità puoi essere anche capace di atti di martirio, di donazione agli altri, l'abbiamo detto già altre volte. Per difendere il bene totale, il bene che appunto deve essere condiviso, devo sapere sacrificare anche all'occorrenza una parte o tutta la mia vita per gli altri. Diventa una felicità particolarmente contraddittoria in sé, ma di pienezza. Ecco, questo è un percorso che noi non riceviamo soltanto dal ragionamento. Probabilmente ci vuole davvero un po' di fede, non basta la filosofia.
E così siamo arrivati al terzo momento di questa sera. Il titolo è Nostalgia della felicità, vivere da risorti, no? E c'è nella seconda riga una roba scritta in piccolo che suona così: raptim quasi per transitum, ho trovato questa definizione della felicità in un libretto scritto da Sant'Agostino che si intitola De Felicitate, sulla felicità, e significa: ci prende improvvisamente e quasi di passaggio. Sembra incredibile, ma di questa felicità di cui stiamo parlando questa sera se ne parla tantissimo. Il problema è che quando è ora di definirla, quando è ora di tirare le fila del discorso, sfido chiunque a trovare qualcosa da dire. Al massimo troviamo qualcosa da dire che riguarda un benessere, come ci ha spiegato Fabio, o una serenità di fondo, come ci ha raccontato Simone. Ma che cos'è la felicità? Da dove arriva la felicità? Allora, questa nostalgia che abbiamo dentro ha un senso, perché sfido chiunque, soprattutto chi felice non è, a negare di avere nel cuore, nel profondo della vita, questo desiderio immenso di felicità. E allora Sant'Agostino prosegue, dopo questo prendere improvvisamente, quasi di passaggio, dicendo: nessuno è felice come Dio. E fin qui. Nessuno fa felici come Dio. La ripeto perché sono quelle frasi che probabilmente sono nate nella mente e nel cuore di Agostino dopo un percorso lunghissimo, riassumono un sacco di cose, ma bisogna ripetersele perché sennò entrano, escono e ci sfugge la bellezza di quello che diciamo. Nessuno è felice come Dio, nessuno fa felici come Dio. Ed è incredibile, ed è incredibile. Viviamo nella società dell'io, nella sua declinazione più disgraziata, dice un autore attuale, moderno, Claudio Risè, quella dell'egoismo, quella dei rapporti superficiali, finalizzati all'utile e al godimento immediato. Se tu chiedi a un ragazzino cosa vuol fare nella vita, risponde, mediamente, con tutte le sfumature del caso, essere famoso, ma senza sapere perché e per cosa. Per essere felici bisogna fare l'esatto contrario. Bisogna aprirsi all'altro, ritrovarsi nella relazione, nel gesto di chi porge la mano. Solo donando diventiamo partecipi dell'abbondanza, perché usciamo da quel mondo chiuso di me stesso dove regnano povertà piagnucolosa e bisogno nevrotico. Il messaggio è: guardati attorno. E Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, risponde: noi siamo fatti per essere felici, la gioia è la nostra vocazione, è l'unico progetto dai nettissimi contorni che Dio ha disegnato per l'uomo. Allora questo desiderio, questa fame di felicità, questo voler a tutti i costi raggiungere la felicità, non è nient'altro che riscoprire dentro la vita quello che il Vangelo chiama la beatitudine. Se voi andate al capitolo 5 di Matteo e leggete le beatitudini, c'è per 8 volte la parola beati, che noi traduciamo beati, ma che in greco suona felici. Felici i poveri in spirito, perché di essere il regno dei cieli. Felici gli afflitti, perché saranno consolati. Felici i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Ancora una volta, anche il Vangelo, anche Gesù stesso, fatica a dare una definizione positiva di felicità. Dice: felici i poveri in spirito. Ma i poveri in spirito non sono i poveretti, quelli un po' maroni, diremmo noi, no? Che si aspettano qualcosa in più perché sono poveri, magari anche in spirito. Ma i poveri in spirito sono coloro che si accorgono di non bastare a se stessi, di non bastarsi da soli. Allora, se noi entriamo dentro a questo, scopriamo che la vita cristiana non è solo buona, ma è anche bella e beata. Ed è una via di felicità. Ecco, mi viene da chiederci se il cristianesimo oggi testimonia la possibilità di una vita felice. Se noi cristiani ci comportiamo come persone felici, oppure sembriamo, sono parole di Papa Benedetto XVI, quelli che proprio a causa della fede portano fardelli che li schiacciano e vivono sottomessi a un giogo pesante e oppressivo. Quando ha fatto una serie di catechesi del mercoledì Benedetto XVI sulla felicità, in una di queste ha detto queste parole: viviamo come persone felici, oppure sembriamo proprio quelli che a causa della fede portano fardelli che li schiacciano e vivono sottomessi a un giogo pesante. Ecco, la vita cristiana, la vita in generale, non è sempre sorridente. A volte c'è bisogno di fatica, a volte scopriamo la dimensione della sofferenza, a volte scopriamo la fatica del vivere, fatica e sforzo. Ma attenzione, sappiamo bene che solo quando gli uomini conoscono una ragione per cui vale la pena perdere la vita, cioè morire, e si trovano anche una ragione per spendere quotidianamente la vita e di conseguenza sono felici. Facciamo un passaggino. Questo Gesù Cristo, a cui ognuno deve dare una risposta, la risposta solita che ci diciamo tutte le volte che parliamo di Lui, è o non è il Figlio di Dio? Troppo facile dire lo è, mette a posto la coscienza. Troppo banale dire non lo è, perché mette a posto i bisogni e le necessità. Dobbiamo interrogarci se la sua vita è stata una vita felice. Dobbiamo interrogarci se vivere come lui ha vissuto rende la nostra vita migliore, rende la nostra vita più bella. E questo lo possiamo scoprire soltanto se abbiamo una ragione per cui vale la pena perdere d'un soffio tutta la vita. E allora troveremo una ragione per spendere quotidianamente la vita. Il momento maggiore della felicità intesa come pienezza del vivere, ce la racconta il Vangelo di Luca, quando racconta la crocifissione, il momento della morte di Gesù in croce. Gesù è crocifisso e ha di fianco due ladroni. E questi due ladroni parlano tra di loro e si dicono: noi ne abbiamo combinate per essere qui, lui niente. E uno di questi, volgendosi a lui, Luca lo scrive con incredibile nettezza: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde: nel momento della croce, nel momento della morte in croce, oggi sarai con me in paradiso. Che non significa svolazzerai in alto in mezzo alle nuvolette azzurre con gli angioletti intorno. Ma oggi tu hai scoperto il senso vero della vita, la pienezza grande della vita. Dare la vita per gli amici è qualcosa di immensamente grande, dice il Vangelo. E allora beati, 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 felici, 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 beati nelle vite quotidiane, sovente nascoste, di tanti uomini e donne, persone che nonostante la loro contraddizione e loro, il mio, il vostro peccato, hanno cercato e cercano di seguire il Signore Gesù, vivendo il suo stesso stile di vita. Perché un autore ancora moderno dice che la felicità è uno stile di vita, ed è lo stile di vita delle beatitudini del Vangelo, ed è lo stile di vita di colui che è in grado di offrire la propria vita e di perderla in un istante, per qualcosa di grande, per qualcosa che ne valga la pena. Simone ha detto in maniera splendida, prima, qual è il senso? La pace, la bontà, la bellezza, non basta. L'albero della vita che cresce al centro del paradiso terrestre ci dice che questa nostra terra è un giardino affidato alle nostre mani e che i nostri fratelli sono affidati alle nostre mani, ma non i fratelli che io mi scelgo. Quelli che mi stanno accanto in quel preciso istante sono affidati alle mie mani e la mia felicità dipende dalla loro felicità e la loro felicità dipende dalla mia felicità. Beati, beati, beati. Chiudo leggendovi queste poche righe di Monsignor Lambiasi, che è il vescovo di Rimini, un personaggio assolutamente da incontrare. A giudicare dalle numerose volte in cui Gesù nei Vangeli allude alla felicità, dovremmo considerare questi libretti, i Vangeli, delle autentiche mappe per la caccia al tesoro della felicità. Dalla prima all'ultima pagina, dal rallegrati dell'angelo Gabriele alla Vergine Maria, fino alla grande gioia che esplode negli apostoli al vedere il risorto. Dopo aver disegnato tutto il suo insegnamento sulle note della vera beatitudine, anche alla vigilia della prova più dura, poco prima del suo arresto, il maestro non ha dubbi. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La nostra felicità sembra addirittura il motivo della sua venuta nel mondo. Perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Al giovane ricco in cerca della felicità eterna, Gesù indica la strada da percorrere, ma soprattutto gli chiede di farla insieme a lui. Vieni e seguimi. Commenta l'amico di queste serate, il teologo von Balthasar, solo chi è sicuro di poter rendere felici qualcuno può parlare così. E allora, raptim quasi per transitum, la felicità ci prende improvvisamente e quasi di passaggio. Questi brani, no, che ci accompagnano in queste serate, sono fatte di tante note messe insieme, ovviamente, perché ce ne fosse soltanto una sarebbero monotoni. Voi pensate, quando diverse note si uniscono insieme nella nostra vita e formano una polifonia dell'esistenza, e formano un'esistenza polifonica. Ecco, la felicità è unire insieme tante note, le note basse, le note alte, gli accordi più tristi, gli accordi più allegri, per formare insieme quella che è la musica della nostra esistenza.